Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borrer. Considererà tutte le persone portatrici di handicap il controprogetto rielaborato all'iniziativa popolare per l'inclusione. Creano anche imbarazzi politici le confessioni della gente che ha ucciso a sangue freddo uno spacciatore in periferia di Milano. Dati positivi per l'economia tedesca, il prodotto interno lordo è tornato a crescere per il quarto trimestre consecutivo e la Germania fa marcia indietro sulla controversa legge sui riscaldamenti che vietava le soluzioni a nafta e gas. Il Consiglio federale vuole promuovere concretamente l'uguaglianza e l'autonomia delle persone con disabilità, ma la via da seguire non è l'iniziativa per l'inclusione, bensì il controprogetto indiretto. L'obiettivo del Consiglio federale è una modifica di legge che includa anche le persone con disabilità che non hanno una rendita AI. I dettagli con Anna Valenti.
L'obiettivo condiviso è dare vita a una società più accessibile, che dia pari opportunità alle persone con disabilità, difendendo e promuovendo i loro diritti. La divisione riguarda la via da seguire per concretizzare questi principi. Per le associazioni Inclusione Handicap e Agile.ch occorre iscrivere il diritto all'uguaglianza e all'autodeterminazione delle persone con disabilità nella Costituzione. Principi sostenuti anche dal Consiglio federale che, dopo la consultazione avviata tra giugno e ottobre, ha però scelto di percorrere un'altra strada rispetto al voto popolare, quella più pragmatica, il controprogetto indiretto. Più facile e più veloce nell'applicazione perché modifica la legge federale e non necessita di voto popolare. Il cuore del progetto del Consiglio federale è la formulazione di una nuova legge quadro che promuove l'inclusione e che è estesa a tutte le persone con disabilità e non solo ai beneficiari dell'assicurazione invalidità. Principio cardine è che chi oggi vive in un istituto deve poter scegliere se restarci o se spostarsi in un'abitazione autonoma o assistita e avere abbastanza sostegno per rendere questa scelta concreta. Un organo indipendente monitorerà l'applicazione delle convenzioni ONU, mentre la legge sull'assicurazione invalidità verrebbe rafforzata per semplificare l'accesso ai mezzi ausiliari moderni e per facilitare l'accesso al contributo per l'assistenza per chi ha capacità civili limitate. A fare da bussola ora sarà il Parlamento.
Anche gli animali domestici potrebbero aiutare a prevenire o intercettare violenze domestiche. È l'idea di un postulato inoltrato al Gran Consiglio Vodese con il sostegno di una trentina di parlamentari di tutti gli schieramenti. Il testo fa riferimento a studi scientifici che mettono in correlazione maltrattamenti nei confronti di un animale e violenza o abusi in famiglia. Valentina Moccetti.
Autore del postulato è il deputato socialista vodese Sébastien Pedroli. Di professione avvocato, specializzato in diritto della famiglia, spesso difende vittime di violenza coniugale.
Lo scopo del mio postulato è quello di cercare i segnali premonitori di violenza coniugale. Sappiamo che quando succede un femminicidio o ci sono altri gravi casi di violenza in famiglia, spesso ci sono stati dei segnali premonitori.
E fra i possibili campanelli d'allarme ci sono appunto anche i maltrattamenti di animali.
Il maltrattamento di un animale non è solo un'infrazione penale che di per sé va segnalata. Ci sono ricerche citate nella letteratura scientifica che dimostrano che chi maltratta un animale da compagnia è più incline ad essere violento anche con le persone, con i figli o con la concubina.
Confermato da studi condotti in particolare in Canada e Stati Uniti, il legame tra crudeltà nei confronti di animali e altri tipi di violenza verso gli esseri umani potrebbe venire utilizzato in ottica di prevenzione, instaurando un protocollo di intervento chiaro.
Quando la polizia deve intervenire per violenza in famiglia, è obbligata a segnalare il caso alle autorità di protezione dei minori. L'idea del postulato è di estendere l'obbligo di segnalazione anche ai veterinari. In caso di maltrattamenti di animali, scatterebbe una verifica della sicurezza per i membri del nucleo domestico.
Attualmente le autorità non sono obbligate a fare alcun approfondimento, eppure un maltrattamento animale potrebbe essere un monito importante, visto che le vittime di violenza domestica spesso tacciono, non denunciano gli autori per vergogna o paura. E un animale potrebbe insomma rivelare chi è la vera bestia in famiglia.
Spesso possono diventare anche strumenti di pressione. La persona che esercita un controllo su di un'altra utilizza l'animale domestico per intimidire, ricattare e fare pressione.
Animali non solo oggetto, ma talvolta anche mezzo per esercitare violenza psicologica.
Ora all'estero e in Italia resta in primo piano la vicenda dell'agente di polizia che il 26 gennaio scorso ha ucciso un 28enne di origini marocchine a Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano. Il poliziotto ha ammesso di aver sparato e di aver successivamente piazzato una finta pistola vicino al corpo per legittimare la sua azione. Stanno emergendo anche altri elementi, mentre la parte politica che lo aveva subito difeso adesso sta cercando di rimediare. Francesca Torrani è nostra corrispondente a Roma. Prima di tutto, quali sono le novità di questa inchiesta?
La principale, come dicevi, è l'ammissione da parte dell'agente di polizia che ha confessato di aver ucciso lo spacciatore marocchino nei boschi di Rogoredo e di aver successivamente cercato di mascherare di legittima difesa questa sua azione. Contro di lui è stato aperto un procedimento per omicidio volontario e omissione di soccorso. L'agente si trova adesso in carcere. A verbale è stata anche inserita l'ipotesi formulata da alcuni colleghi dello stesso comando di polizia, il comando di Mecenate, e da persone che conoscevano l'arrestato, ipotesi secondo cui questo poliziotto teneva sotto scacco alcuni spacciatori della zona, costringendoli a consegnargli ogni giorno cocaina e denaro. L'uomo però ha fin qui negato questi fatti. Sono indagati per favoreggiamento anche altri quattro poliziotti. Uno, quello che era con lui quel pomeriggio, sostiene di essere stato mandato in caserma a recuperare una valigetta dove c'era l'arma finta.
E questo caso è stato molto cavalcato da una parte politica italiana. Adesso, qual è la posizione di chi sosteneva l'agente di polizia?
Sì, a poche ore dai fatti il mondo politico ha reagito, soprattutto a destra sono stati diffusi video poi prontamente cancellati nei giorni scorsi e sono state fatte dichiarazioni senza appello, viene da dire, a favore dell'agente poi inquisito e arrestato. Matteo Salvini e la stessa premier Meloni e poi il ministro dell'interno Piantedosi, molti avevano trovato parole per difendere il poliziotto e per sostenere il decreto sicurezza. Adesso il dietrofront è stato obbligatorio e piuttosto imbarazzato in alcuni casi, come Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, che ha dato la colpa ai media di aver diffuso notizie non corrette subito dopo l'accaduto. Detto questo, l'impressione è che la politica si inserisca sempre di più nei casi di cronaca, decretando sentenze di assoluzione o di condanna a seconda dei casi con una velocità che quantomeno interroga. È successo a Rogoredo, è successo nel caso dell'assessore di Voghera, che ieri è stato condannato in primo grado a 12 anni per aver ucciso un extracomunitario. Ed è successo in fondo anche con Cran Montanà, con il ritiro condizionato dell'ambasciatore italiano a Berna. E tra l'altro il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, si è detto soddisfatto dopo l'incontro con la collega vallesana nei giorni scorsi, mentre il ministro degli esteri Tajani, in un'intervista ad un giornale, ha detto di no.
Francesca Torrani, la nostra corrispondente in collegamento da Roma. L'economia tedesca ha confermato una leggera ripresa anche nel quarto trimestre del 2025. Il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, confermando una crescita economica graduale dopo due anni di recessione. Sentiamo Marzio Minoli.
La Germania è il secondo mercato d'esportazione per le merci svizzere dietro gli Stati Uniti. Ecco quindi che le buone notizie in arrivo da Berlino non possono che far piacere anche alle nostre latitudini. Il quarto trimestre dunque mostra una crescita dello 0,3% del prodotto interno lordo dopo un periodo di stagnazione a trainare l'economia tedesca, soprattutto la spesa delle economie domestiche, ma anche quella pubblica. Dall'Ufficio Federale di Statistica tedesco sottolineano comunque come i consumatori rimangano cauti e questo a causa della persistente incertezza. una considerazione corroborata anche dal fatto che i cittadini risparmiano molto a livelli che non si vedevano dal 2008, anno della crisi finanziaria. Nel quarto trimestre del 2025 il tasso di risparmio, ovvero quanto viene messo da parte del reddito disponibile, era del 9,5%. Oltre ai consumi, buoni ma come detto ancora permeati da una certa prudenza, è stata l'edilizia a contribuire al buon risultato del PIL tedesco, con una spesa in crescita dell'1,6%. Sembra dunque che la cosiddetta locomotiva d'Europa stia gradualmente uscendo da un momento difficile. Il PIL trimestrale, calcolato però su base annua, quindi in confronto all'anno prima, è cresciuto per la quarta volta consecutiva dopo 2 anni di recessione. E come detto, tutto questo a beneficio anche delle molte aziende elvetiche legate a doppio filo a quelle tedesche.
E la Germania intanto rivede al ribasso i suoi obiettivi climatici. Nel nuovo disegno di legge sull'ammodernamento degli impianti di riscaldamento varato dal Consiglio dei Ministri, le vecchie caldaie a gas e a olio combustibile potranno continuare ad essere installate. A prevalere, secondo il cancelliere cristiano-democratico Friedrich Merz, sarebbe stato il buonsenso e non il dogmatismo climatico del governo precedente di centrosinistra. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
La tanto discussa legge sui riscaldamenti varata dall'ex governo del cancelliere Olaf Scholz nel 2023 è storia. Dopo mesi di trattative, il nuovo governo di grande coalizione guidato dal cristiano-democratico Friedrich Merz si è accordato su di una riforma intitolata Legge per l'ammodernamento energetico degli edifici, che smorza in modo piuttosto radicale gli ambiziosi obiettivi climatici della vecchia legge. I nuovi impianti di riscaldamento che verranno installati nelle case private e nei condomini non dovranno più essere alimentati da una quota di almeno il 65% di fonti rinnovabili, ma solo più dal 10%. E anche i vecchi impianti alimentati a gas o ad olio combustibile non verranno più messi al bando, come prescritto dalla legge precedente, che obbligava gli utenti ad installare solo pompe di calore o di impianti alimentati con biomasse o con l'energia solare. Con la riforma il cancelliere mantiene così una delle principali promesse fatte in campagna elettorale. Nessun'altra legge aveva diviso l'opinione pubblica tedesca come quella sui riscaldamenti promossa dall'allora ministro verde per l'energia e il clima Robert Habeck. Milioni di proprietari di case erano andati sulle barricate 2 anni fa contro l'obbligo di sostituire le vecchie caldaie a gas o ad olio combustibile entro il 2030, affrontando spese di decine di migliaia di euro. Proteste che contribuirono alla fine anticipata del governo di centrosinistra. È la fine di un incubo, commenta oggi il tabloid popolare Bild Zeitung, ma per i Verdi e il movimento ambientalista la riforma rappresenta un duro colpo contro la lotta ai mutamenti climatici.
Narendra Modi è arrivato questa mattina in Israele. La visita di 2 giorni del premier indiano vuole impartire una svolta nelle relazioni già strette tra Israele e India dal punto di vista strategico e geopolitico. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Il primo ministro indiano Narendra Modi è appena giunto in Israele per una visita di 2 giorni che punta a rafforzare un partenariato strategico sempre più stretto, soprattutto nella difesa e nella sicurezza. Prima della partenza, Modi ha parlato di relazioni solide e multiformi con Israele, annunciando l'incontro con il premier Benjamin Netanyahu ed un discorso alla Knesset a Gerusalemme. Visiterà anche il memoriale dell'Olocausto Yad Vashem. Il viaggio viene già definito quello della svolta. 8 anni dopo la prima storica visita di Modi nello Stato ebraico, Israele e India guardano ad intese ben più ambiziose. Nel settore della difesa si parla di commesse fino a 10 miliardi di dollari nei prossimi anni. Nuova Delhi vuole da Israele sistemi antimissili ed armi laser, razzi a lungo raggio e droni. L'India ha già assorbito il 34% delle esportazioni militari israeliane tra il 2020 ed il 2024 e Tel Aviv considera il mercato indiano centrale, ma la visita ha anche un peso geopolitico. Netanyahu propone un'asse delle nazioni con l'India ed altri paesi, un progetto che ridisegna gli equilibri tra il Mediterraneo orientale, il Medio Oriente e l'Oceano Indiano. Per Netanyahu una risposta al muro sunnita che afferma sta innalzando la Turchia per limitare le manovre israeliane nella regione mediorientale.
Ora le votazioni dell'8 marzo prossimo. Perde consensi l'iniziativa per un canone radiotelevisivo a 200 franchi. Il sondaggio GFS pubblicato oggi, su cui ci siamo soffermati nei radiogiornali del mattino, indica infatti un sostegno sceso dal 46 al 44% rispetto appunto a quello precedente, con un 54% di contrari. Indipendentemente dall'esito della votazione, la campagna è stata anche un'occasione per discutere e approfondire il concetto di servizio pubblico. Allora sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
I programmi radiotelevisivi devono contribuire all'istruzione, allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni, all'intrattenimento, oltre che considerare le particolarità della Svizzera. Questo quanto spiegato dal Dipartimento Federale delle Comunicazioni su servizio pubblico. Un concetto comunque in movimento.
La question de savoir qu'est-ce que le service public est évidemment central dans le débat.
Un concetto però centrale in questa iniziativa, ci dice il consigliere nazionale bernese UDC Manfred Bühler, presidente dell'associazione Medienfreiheit per un panorama mediatico libero e sostenitore dell'iniziativa 200 franchi bastano. L'intero concetto di servizio pubblico deve essere ridefinito, ma i contrari all'iniziativa si oppongono. A mio avviso la SSR deve concentrarsi su informazione, dibattito politico e alcuni aspetti culturali. Il resto è inutile. Non spetta ad esempio alla SSR integrare gli stranieri, sono loro a doverlo fare. Una visione questa non condivisa dal consigliere nazionale grigionese del PS, Jon Pult, membro della Commissione delle Comunicazioni.
Se creiamo un sistema dove rimangono solo scelte personali, alla fine tutti pagheranno di più, quindi mandiamo più soldi all'estero, creiamo meno contenuti svizzeri e paghiamo tutti di più, perché quasi tutti vogliamo vedere lo sport, avere un po' di intrattenimento, essere informati.
Iniziativa allora da respingere, a costo però di mantenere un sistema ormai obsoleto.
Je crois qu'il s'agit absolument pas de démanteler, je pense qu'il s'agit de repenser un système pour le.
Nessuno vuole smantellare, si tratta di ripensare un sistema che non è più aggiornato, spiega Manfred Bühler. Produrre contenuti oggi è molto più semplice e meno costoso e non per forza meno serio dal punto di vista giornalistico. Lo vediamo anche con tanti piccoli media locali e indipendenti. Servizio pubblico, canone radiotelevisivo a 300 franchi, concessione e privilegi SSR veramente obsoleti. Ancora Jon Pult.
La grande forza del servizio pubblico in Svizzera è che per un costo relativamente basso si riceve un contenuto larghissimo, da un'informazione credibile in quattro lingue, a una cultura svizzera in quattro lingue, a un intrattenimento svizzero che racconta la Svizzera da una prospettiva svizzera, allo sport, al film. Con la metà dei soldi è impossibile produrre dei materiali audiovisivi nella stessa quantità come oggi, quindi distruggere il sistema SSR vuol dire anche distruggere la visibilità del romancio, dell'italiano e del francese.
A 11 giorni dalla chiusura delle urne, sondaggio GFS che dà i no al 54%, i sì al 44% e un 2% di indecisi. Il sostegno all'iniziativa è calato fra i votanti centro e PLR, ma è cresciuto fra chi ha fra i 18 e i 40 anni.
Ora a Zurigo, dove sta per chiudersi un'era, quella della sindaca socialista Corinne Mauch, da 17 anni alla testa della più grande città svizzera. Ecco dunque che le elezioni comunali del prossimo 8 marzo sono particolarmente attese. La sinistra punta a conservare la poltrona che occupa da 36 anni, ma ad attirare l'attenzione in queste settimane è soprattutto la campagna fuori dagli schemi del candidato del PLR. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Procede anche al ritmo di rap la campagna di Perpari Mavdili, 39enne di origini macedoni. Il candidato del PLR si gioca la carta delle radici culturali e sociali. Con il rapper EAZ, zurighese di origini kosovare, ha realizzato un brano, Aini Foys, uno di noi.
Völlig eine andere Art vom Wahlkampf und ein Wahlkampf vor allem, der versucht, ganz viele neue Menschen
Un nuovo modo di far campagna, dice Avdili. L'obiettivo è cercare di raggiungere quella fetta di elettorato che di solito non va a votare. Molti giovani da convincere anche grazie alla sua storia personale. Non solo una storia di migrazione, ma anche di un giovane cresciuto nei quartieri popolari di Zurigo. Il messaggio: anche un figlio di stagionali può diventare sindaco della più grande città svizzera. Politicamente a destra, Avdili non esita in questa campagna a sfruttare gli slogan di sinistra. Vo vo vonig, si legge sui manifesti, servono più appartamenti, il tema più scottante della politica zurighese. In casa socialista non ci si scompone. A differenza del PLR, noi sul tema alloggi proponiamo anche soluzioni. Liquida la questione Raphael Golta, il grande favorito di questa corsa, che vede candidarsi senza reali chance anche due esponenti di UDC e Verdi Liberali. 50 anni, da 12 in municipio, alla testa del dicastero Socialità, l'uomo dell'establishment socialista sa di avere i sondaggi dalla sua e punta la campagna sul tema del potere d'acquisto. Parla di una città dinamica, in continua evoluzione, un motore economico che gira a pieno regime. La sfida per Golta: fare in modo che resti una città alla portata di tutti. Zurigo che attira lavoratori e studenti da tutto il paese. Quale ruolo per questa città in Svizzera? Golta ricorda i progetti avviati con altre città su socialità e accoglienza rifugiati, una collaborazione progressista da coltivare. Due stili e due percorsi diversi, continuità o cambiamento, sono le opzioni per gli elettori zurighesi il prossimo 8 marzo.
E con questo per il Radiogiornale è tutto, spazio allo sport, buon pomeriggio.